Sì, grazie. No, la domanda è molto breve, ma forse non, la brevità non significa che sia, diciamo, veramente banale. Secondo te quanta consapevolezza in questo momento abbiamo dell'essere in un'altra epoca, di essere veramente in un'altra epoca? E quanto è difficile riuscire a cogliere fino in fondo questa dimensione? Cioè, il tema della consapevolezza, la consapevolezza è anche un'acquisizione, non, diventare consapevoli significa essere in grado di discernere, leggere i segni dei tempi, comprendere quali sono i segni dei tempi. Ecco, se ci potessi aiutare un po' su questo tema dei segni dei tempi che oggi dobbiamo leggere.
Se c'è qualche altra domanda, c'è. Così mettiamo insieme.
Grazie intanto della riflessione che ci tocca fare. E volevo chiedere se dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, come sta la percezione, la consapevolezza di questo percorso da farsi da parte di ognuno nella Chiesa, e di questa metodologia che è molto, come devo dire, molto provocatrice, no? Nel senso che ti mette molto in discussione rispetto a metodi di lavoro, di riflessione a cui siamo stati abituati. Volevo sapere un po' l'esperienza, la percezione che c'è in giro di questo percorso a cui siamo stati un po' sollecitati a riflettere. Grazie.
Grazie. Di là c'è un'altra domanda.
Fratello Luciano, grazie per tutte le riflessioni che ci ha, gli spunti di riflessione che lei ci ha dato. E io è una riflessione che faccio. Lei ci ha invitato a leggere l'Apocalisse, le lettere che San Giovanni ha scritto per le varie comunità. Questo poi ci porta anche a comprendere le lacune, le fragilità, insomma, di ogni comunità, che noi magari ci possiamo rivedere, ogni comunità si può rivedere anche in questo. E penso anche che ci ha invitati anche a pregare molto, anche prima di un incontro, prima di un'assemblea pastorale, e io penso che a volte manca questo, perché vedo che sono incontri sterili, veloci, giusto per farli, perché si fa verifica, perché si fa, ma non c'è quel sentimento di preghiera intensa da poter entrare anche nello spirito, perché è quello che serve, io penso, per far discernimento, perché io vedo che è poco anche l'attenzione allo Spirito Santo, perché è quello che serve, io che sia quella che servirebbe più per indicarci la strada del discernimento.
Grazie. Beh, penso che queste prime tre domande, ce n'è un'altra e poi dopo diamo la parola a fratello Luciano.
Grazie fratello Luciano. È chiaro che il suo invito è forte ad un discernimento nelle nostre comunità. La domanda è questa: a quale bagaglio di strumenti attingere per mettere in atto la capacità di discernimento? ovvero se guardo alla formazione dei laici delle nostre comunità, anche la mia, è chiaro, parlo per me stesso, abbiamo una formazione capace di darci gli strumenti adatti ad una lettura, ad un discernimento nella e della vita ecclesiale? Grazie.
Allora, la prima domanda di Natale. Io credo che no, non abbiamo molta consapevolezza di che cosa comporti essere in un cambio di epoca, e questo lo vedo, volendo potrei fare tanti esempi che ho visto anche di recente, anche in qualche diocesi molto grande del nord Italia, in cui, tanto per dire, il calo delle, come si dice, dei seminaristi che diventeranno, dei seminaristi, già, è vertiginoso, e dunque non ci vuole un genio a percepire che da qui a 15 anni è troppo forte. Sì, io ho questo difetto, parlo sempre troppo forte, per cui spesso posso fare, se volete faccio a me, no, non c'è. Abbiate pazienza se rompo i timpani. È difficile pensare il futuro. Il rischio in tanti posti, tante diocesi, è che ci si attacca a quello che c'è senza volere vedere il futuro. Allora, per vedere il futuro occorre visione, occorre anche la capacità di leggere l'oggi con coraggio, rendersi conto che la diminuzione, ad esempio, dal dato più banale, numerica, di, ad esempio, di presbiteri, ma non solo, guardate la vita religiosa, eccetera, eccetera, impone che cosa? Uno sforzo di immaginazione, uno sforzo per inventare delle forme di presenza cristiana che un domani dovranno anche fare a meno di. E lì, secondo me, abbiamo perso un'occasione. Il Covid non è stata certo una chance, è stata una tragedia, la pandemia. Tuttavia, cos'è successo? Ad esempio, nel primo lockdown, quando era veramente tutto chiuso, anche le chiese, diciamo così, è successo questo, che dei cristiani seri, delle persone che alla vita di fede ci tengono e che la sentono vitale, famiglie, qualche amico, conoscente, si ritrovavano a casa, in famiglia, aprivano la scrittura, facevano una preghiera, uno scambio di fede, un pasto in comune. Non sarà un'eucaristia, ma è un modo di dare vita alla fede, recuperando quelle che era la chiesa domestica. Sono nate delle forme di creatività immediatamente costrette dalla necessità. Non appena il Covid è più o meno passato, ricomincia tutto come prima, e anche quella creatività che lì è stata costretta dai fatti. Santo cielo, possiamo anche, prima di essere costretti dagli eventi, immaginare, mettere in atto creativamente delle forme di presenza, di celebrazione diverse, alternative, in cui magari non ci sia neanche un presbitero. Ci sono delle zone in Amazzonia in cui se c'è una messa all'anno è già tanto. Non abbiamo la consapevolezza della diminuzione, diciamo così, di rilevanza e numerica, e non solo, della Chiesa in Occidente, e questo purtroppo non ci aiuterà, io credo nel futuro. Io credo che dovremmo anche, per percepire i segni del tempo, ma perché non prendere la secolarizzazione e la secolarizzazione avanzata, la secolarizzazione della secolarizzazione che si vede in buona parte nei paesi europei, soprattutto più nordici, ma insomma ormai anche abbastanza anche da noi, prenderla come un segno dei tempi e non semplicemente come qualche cosa da combattere come, ma accettare che c'è da cambiare un linguaggio, c'è da cambiare una mens, una forma mentis, parlare a dei giovani oggi in modo credibile delle cose della fede. Come è possibile fare? Io vi dico la mia piccola esperienza, che ha il valore assai ridotto della mia esperienza. Mostrare il ben fondato antropologico di ogni parola della fede, del Vangelo e della Chiesa. Mostrare che Gesù di Nazareth, nella sua umanità, perché questo mi sembra un elemento decisivo da oggi da riscoprire, Papa Francesco, mentre propone la sinodalità, propone una riforma. Sono le due parole chiave, se vogliamo, del suo pontificato, quelle che più sta spingendo, diciamo così. E da sempre riforme e sinodalità vanno di pari passo, perché alleano il principio dell'autorità con il principio della partecipazione. Ebbene, occorre, io credo, più che mai percepire che una riforma ha bisogno sempre, una riforma religiosa ha bisogno di una nuova interpretazione dei suoi testi originali, delle sue origini. E allora l'immagine di Dio che noi oggi possiamo sentire vicina a noi e possiamo annunciare all'uomo contemporaneo il cui cielo è totalmente vuoto di divinità è il Dio narrato dall'umanità di Gesù di Nazareth. Le immagini di Dio, come le forme della Chiesa, cambiano. Noi siamo abituati perfino all'idea del Dio che soffre con il povero, l'oppresso, l'uomo. L'idea di un Dio sofferente non è per nulla così scontata. In altre epoche della Chiesa era impensabile. Quindi si tratta di sottolineare un elemento che non ne esclude altri, ma che forse nel contesto attuale, perché il Vangelo è sì l'Evangelo eterno, ma deve parlare all'oggi, e lì c'è la sfida. Il Vangelo riesce a parlare agli uomini d'oggi o no? Se noi diciamo che ha una valenza transculturale, dobbiamo saperlo far parlare agli uomini d'oggi. Lì il problema è nostro, è una nostra responsabilità. Io credo che prendere come punto di partenza l'umanità di Gesù di Nazareth e dunque mostrare, ripeto, il ben fondato antropologico delle parole, dei gesti, della fede, questo è qualche cosa che può parlare anche a dei giovani che alla fine un'umanità ce l'hanno, una vita da vivere ce l'hanno e probabilmente sono anche interessati a non solo una ricerca di senso, ma anche a volte a una ricerca spirituale. Ecco, io penso che lì ci possa essere una chiave, un elemento che può diventare foriero anche di plasmare una forma di Chiesa domani, a partire da quella che è la prassi che noi vediamo di Gesù di Nazareth, che è la prassi di cura. Credo che cura sia una parola chiave da assumere all'interno delle chiese, dove cura non significa semplicemente curare chi è malato, ma fare un lavoro di ascolto, andare incontro a quelle povertà relazionali che oggi si moltiplicano, quel tipo di vicinanza, di cura, di attenzione, di ascolto, di consolazione, di dialogo, di cui c'è un bisogno enorme. E così tante altre. Ecco, un'altra priorità che io credo sia fondamentale e vi suggerirei di tenerla presente è quella della formazione alla vita spirituale, perché se le chiese, le comunità cristiane non fanno questo, cosa ci stanno a fare? Scusate se sono un po' duro e provocatorio, ma così capite meglio, ecco. La Chiesa è lì per aiutare a sviluppare, approfondire la vita di fede del battezzato. In tanti antichi battisteri, che avevano una forma ottagonale, c'era sul frontone scritto «Iannua vite spirituali», cioè porta d'ingresso nella vita secondo lo spirito. Chi mi ci introduce? Qualcuno parlava degli strumenti del discernimento. Chi mi ci introduce? Qui è fondamentale che i presbiteri e nelle comunità cristiane si sviluppi questa capacità di trasmettere l'arte della vita spirituale, insegnare a pregare, insegnare il discernimento, applaudire lo sappiamo già fare, questo non è importante, imparare al discernimento dei pensieri, imparare la lotta contro le tentazioni, imparare quei dati etici elementari per cui se io faccio il male all'altro alla fine faccio il male a me stesso, eccetera eccetera. Ma queste sono cose che si possono imparare. Non hanno chiesto i discepoli a Gesù: insegnaci a pregare. Lui l'ha fatto, perché non proviamo anche noi? Prima imparare noi e poi dopo magari anche trasmetterlo agli altri. Ma non basta questo, io credo. Occorre anche che si prenda sul serio un lavoro di formazione, perché le persone a cui parliamo, i giovani, eccetera, hanno dei bisogni, oserei dire. Certo, mica si può pensare che siano tutti psicologi, counselor, eccetera, eccetera. Tuttavia, assumere in pieno la fragilità umana della persona e cercare di aiutarlo in una crescita che è anzitutto una crescita umana, capacità di leggere le proprie emozioni, per esempio. Ci stupiamo tanto dei femminicidi, di ragazzi che bullizzano il disabile, di adolescenti che si menano a piacimento, eccetera, eccetera. Bene, ma non sanno più leggere una emozione di, che so, rabbia. Esiste la collera e non è subito un peccato capitale, è un'emozione, c'è la tristezza, c'è la gioia, c'è la collera. La disregolano subito in aggressività. C'è, che so io, la tristezza non la leggo come emozione che la posso gestire, la disregolo in depressione e vediamo una quantità di bambini e adolescenti dallo psichiatra. Educare a pensare, perché la mia domanda, uno arriverà a pregare se non sa anche un po' pensare? Dai salmi io imparo che pregare è anche pensare la propria vita davanti a Dio, per arrivare a cercare di vivere la vita in modo un tantino più obbediente alla sua volontà. Però ecco, anche imparare a pensare, a mettere in atto quei procedimenti di vita interiore che mi possono poi portare a quella dialogicità interiore, a unire l'esterno con l'interno, come mai quei fatti lì hanno provocato in me questa reazione e così via. Quindi un lavoro di formazione di tipo spirituale, umano, formazione relazionale, che dovrebbe essere secondo me più importante anche nei seminari, e formazione spirituale, formazione umana, e poi cos'è che vi dicevo prima, la capacità di cura. Ecco, questi mi sembrano due elementi, e anche lì avendo chiaro che la secolarizzazione non è il diavolo ma è il mondo in cui viviamo, è il mondo in cui viviamo, e dunque che va attraversato, va accolto, va conosciuto, mica che si deve dire di sì a tutto, ma va conosciuto e colto come il tempo in cui noi siamo. E poi, se c'è consapevolezza, secondo me mica tanta, del percorso sinodale, vale a dire, vedo delle comunità diocesane, parrocchiali che sono sinceramente e fortemente impegnate, vedo anche però tanta stanchezza, delega, pigrizia e così via, cioè è un po' a macchia di leopardo e, come dire, temo che si faccia fatica, però io non me ne lascerei, cioè non mi stupisce questo, è normale che un lavoro di tipo sinodale mette molto in discussione e dunque può suscitare anche fatica, resistenze, opposizioni. Ci sono queste, tuttavia trovo molto più bello vedere tutte queste persone che invece sono sinceramente interessate a mettersi in cammino. È chiaro che il Papa Francesco, mentre dice sinodalità, sa benissimo che inizia un processo che andrà ben oltre la sua persona e che dovrà proseguire molto tempo dopo, perché non è una iniziativa tra le altre, Questo è qualcosa di radicale, che arriva anche a cambiare, se vogliamo, forse gli assetti di autorità all'interno dello spazio ecclesiale. Quindi è un cammino molto impegnativo. Però appunto, come tutte le cose, occorre coraggio, e pazienza. C'è da fare i conti anche con le resistenze, ma è importante che ci sia chi comincia a recepire il messaggio, a metterlo in pratica. E mi si dirà, ma la sinodalità, questa roba qui, è un'utopia. Può darsi. Che cos'è un'utopia? Un'utopia è un orizzonte. Fai due passi, e l'orizzonte si allontana di due passi, sto maleducato. Fai 10 passi, si allontana di 10 passi. L'orizzonte è irraggiungibile. E allora, già che ci siamo, creiamo delle utopie, dei luoghi storici, delle comunità in cui cerchiamo di vivere già oggi nel piccolo, nella comunità parrocchiale, nella diocesi, nell'associazione, ciò che speriamo per il futuro. E se ciò che speriamo per il futuro è il regno, la fraternità e sororità universale, la comunione, bene, noi cercheremo di creare dei luoghi, dei topoi in cui cerchiamo di vivere quello. Saranno piccoli, minoritari, poco importa. In quel modo lì diamo un messaggio al mondo d'oggi, diciamo che sì, è possibile vivere quelle robe che poi il Cardinal Martini chiamava comunità alternative, la Chiesa come comunità alternativa, la sua famosa lettera pastorale Ricominciamo da Dio dell'85, in cui diceva delle comunità in cui vigono dei valori forti alternativi alla mondanità: il perdono, il servizio, l'attenzione al più debole, e così via, ecco, il riconoscimento, il rispetto, l'accoglienza, l'inclusione, eccetera, eccetera. Creare delle utopie, queste danno anche credibilità alla nostra speranza e alla nostra fede. Pietro che dice siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi. Questa responsabilità è per noi oggi creare delle utopie, dei luoghi in cui si vive ciò che significa quel prefisso lì, eu, cioè bene. E infine direi basta, perché i bagagli, ci sono quelli del battezzato, il suo sensus fidei evidentemente, poi certo sarebbe bello secondo me se all'interno della pastorale, del lavoro catechetico, del lavoro nelle parrocchie, sempre di più si lavorasse a questa trasmissione di arte spirituale, trasmissione di conoscenza spirituale. Lì si trovano gli strumenti per poter arrivare anche a avere un discernimento più maturo. Grazie.